Sì, ero andato in vacanza proprio per la classica settimana nel Sinai, quindi Mar Rosso, e tutto è partito nel momento in cui ho fatto una foto all'aeroporto, anzi fuori dall'aeroporto, e c'è da dire una cosa che il giorno prima che io partissi era esploso l'aereo russo, quello che partendo da Sharm el Sheikh per andare a San Pietroburgo è stato, insomma, all'inizio sembrava un guasto tecnico, insomma, nel momento in cui io sono partito sapevo che era caduto un aereo e doveva essere, cioè sembrava un guasto tecnico, insomma. Poi vivere la situazione, diciamo, del resort dove tutto, diciamo, è un po', come dire,
Ovattato.
ovattato, bravo, esatto, così non mi aveva fatto capire, insomma, che poi in verità era successo qualcosa di peggiore, ovvero che comunque c'era stata una bomba. E quindi in questa situazione ovattata, naturalmente la tensione è salita ed è bastata appunto una foto per farmi prendere dai servizi di sicurezza e farmi, insomma, vivere queste 35 ore, diciamo, di
Ti hanno
terrore.
incarcerato immediatamente nel momento in cui hai fatto la foto,
Mi
quindi.
hanno prima fermato in zona aeroporto, interrogato tante volte in varie stanzette dell'aeroporto, e poi finché sono stato proprio ammanettato e portato via, insomma. Quindi ho visto due o tre carceri, diciamo, tutto il panorama delle carceri di Assisi della zona del Sinai.
Ecco, quindi insomma tu eri lì perché stavi, diciamo, per ripartire dopo questa settimana di vacanza e sei stato prelevato, erano in divisa, sì, erano guardie vere e proprie.
Sono stato allora fermato dai militari, prelevato da agenti in borghese, e i primi interrogatori fatti proprio da, immagino, dall'antiterrorismo. E dopodiché sono passato ammanettato a varie unità, a varie forze, insomma, perché in effetti ho visto vari tipi di divise. Credo di aver intuito che, appunto, come dicevi lì nell'Egitto di Al-Sisi, il livello, la quantità proprio di servizi di sicurezza, servizi segreti, forze di polizia, militari, credo che addirittura i vigili urbani abbiano i loro servizi segreti, cioè una cosa proprio.
Sei passato di mano?
Passato di mano senza sapere mai che cosa mi stesse per succedere o cosa mi stesse succedendo in quel momento, e con naturalmente la paura, cioè, insomma, quindi perché comunque c'è stato un momento in cui appunto mi hanno ammanettato, che comunque è un po' uno shock, devo dire la verità, e ammanettato, portato su un pick-up senza insegne, che è andato de nel deserto, così per cui ho anche pensato che fosse la fine, insomma.
Loro non ti hanno mai spiegato i motivi per cui ti hanno fermato.
Loro non mi hanno mai spiegato il motivo, se non che continuavano a chiedermi che non, se sapessi o no che non si possono fare le foto in aeroporto. E io ho detto che non lo sapevo, insomma. In verità poi è una regola che esiste ovunque, non si può, anche in Italia non puoi fare le foto.
Io per esempio non lo so, vai
Però,
Malpensa, fai una foto e
esatto,
t'arrestano,
la
non lo
mamma
capisco.
parte, fai la foto, insomma,
Vabbè.
quindi vabbè, insomma, quindi questa è stata la causa scatenante,
Ma in
e
che lingua ti
mi
interrogavano?
interrogavano in
Capivi?
arabo e anche un po' in inglese arabo, diciamo.
Quindi tu capivi e non
Io
capivi, più
non
no che
capivo
sì?
niente praticamente, e diciamo che sì, insomma, anche questo problema della lingua è piuttosto, diciamo, angosciante, perché appunto non si riesce ad avere un appiglio con la realtà, cioè, quindi avere una risposta in tempo reale, se non altro anche capendo, cercando di capire cosa dice la gente della tua situazione.
Ma avvocati, Nisba.
Avvocati, sì, è arrivato un avvocato dalla Farnesina
Ah,
che.
ecco, no, perché io so un particolare, che quando ti hanno preso, perché me l'avevi raccontato, diciamo, fuori onda, sul momento non ti hanno tolto il cellulare, quindi tu sei riuscito ad avvertire qualcuno di che qualcosa stava
Sì,
capitando.
ho visto che piano piano, visto che stava accadendo qualcosa di un po' esagerato rispetto all'origine, per il fatto che fossi lì, per cui sì, sono riuscito, prima che mi ritirassero il cellulare, a mandare un messaggio messaggio d'aiuto, grazie a questo,
a un tuo amico,
a un mio amico, sì, a un po' di amici in verità, nel senso che era, ho detto vabbè, qua la va la spacca, insomma. E quindi niente, fortunatamente uno di questi qui ha avvisato l'ambasciata e il consolato, e comunque sono stato, a un certo punto è arrivato, quando ero in carcere, proprio in carcere vero e proprio, è arrivato questo rappresentante del consolato, comunque un avvocato egiziano in verità, che parlava un po' di italiano, che mi ha detto che ero nella merda praticamente, ecco. Quindi e basta, quindi questo è stato,
il suo aiuto.
Questo è stato, beh, io sono fuori, quindi nel senso dal carcere, e quindi non so,
che
non posso dire,
sì,
insomma,
d'accordo.
Non me la sento di dire.
Senti, ma c'è stata un'accusa formale nei
sì,
tuoi
beh,
confronti?
Credo di sì, perché comunque io ho subito anche un processo davanti a un giudice. E, senza l'avvocato, tra l'altro, che mi è stato dato, ma con un collaboratore, insomma.
Cioè, no, al processo non si è presentato,
non
più
si è presentato questo
mandato
questa,
dalla,
esatto,
dall'ambasciata e dalla Farnesina, ma un suo
sì,
scagnozzo.
Esatto, chiamiamolo così, uno scagnozzo. E niente, oh, bravissimo, perché sono qua, nel senso, poi non lo so, in verità io non avevo fatto niente, per
tu
cui
non hai
probabilmente io non ho capito
niente di quel processo.
Niente, sì, non
cioè,
ho capito.
Credo che le convenzioni internazionali
siano state
sia un processo nullo.
Sì, io
se
credo di sì.
Non capisce
sì.
Neanche la lingua in cui lo stanno processando.
No, in verità mi hanno detto vuoi un traduttore, così io ho detto sì, voglio un traduttore, che poi voleva i soldi, così, che però non ha fatto niente. Insomma, diciamo che in verità per motivi per farti tirare fuori dei soldi ne trovano a migliaia.
Comunque
poi dopo
un processo lampo, perché tu sei stato poco.
Io sono
realtà.
Stato 35, ho fatto due notti e un giorno, tra l'altro senza dormire, cioè con privazione del sonno, del cibo, cioè né acqua né cibo né...
Non ti davano niente?
Niente, proprio niente.
Ero in cella.
Sono stato in due celle, in una tipo era una gabbia di ferro tipo medievale, l'avevo calcolato, sono quattro delle mie scarpe per cinque. E sono stato lì per un bel po' di ore. Poi dopo,
da solo, immagino?
No, poi sono arrivati altri tre. Quindi sono stati in quattro in questa cella. Dopodiché ammanettati. Poi ammanettati ci hanno portato in un'altra cella che mi sembra, non, però è uguale a questo studio come metri quadri. Sono stati per un po' in quattro, eravamo qui quattro di prima, e poi ne sono entrati altri 33.
Urca.
Quindi sono
cioè,
stati in 36 a turno, seduti, senza accesso, senza niente. Nel deserto caldo e niente, quindi una situazione proprio da fuga di mezzanotte, diciamo, un terrore tremendo. Mai come quando mi hanno portato nel deserto, insomma, come dicevo prima, che dire proprio la certezza del.
Cioè, a un certo punto ti hanno preso dalla cella, ti hanno caricato su un pick-up.
Mi hanno preso dalla cella, mi hanno caricato. No, beh, diciamo che dall'aeroporto mi hanno caricato su un pick-up e mi hanno portato in questa prima cella medievale, diciamo. E dopodiché, da solo stato in questa cella, sono arrivati altri tre detenuti. Ci hanno ammanettato assieme e ci hanno portato ammanettati su un blindato, e quindi ancora un pezzo di deserto. Naturalmente anche questi trasferimenti erano carichi di angoscia e di frustrazione, nel senso che non sapere che cosa ti sta succedendo, cosa sta per succedere, essere ammanettato e andare... probabilmente lo sai, verso un carcere, chi ci sarà dentro quella cella? Vengono in mente dei film, delle paure che sono proprio quelle, insomma. Quindi siamo finiti in questa seconda cella, dove eravamo in 37, abbiamo passato una giornata intera lì, e durante quella giornata ho fatto un processo e poi sono finito in un altro carcere ancora, insomma, quindi sembrava non finire mai.
Ma alla fine ti hanno condannato a qualche cosa?
Allora, io adesso naturalmente io ho dovuto firmare molti documenti in arabo, quindi io non volevo firmarli, ma capivo che non era il caso di protestare, perché poi diciamo che salta. A me è venuto, diciamo, naturale di fare una doppia, di avere una doppia personalità, nel senso che con i militari, le forze di sicurezza antiterrorismo, che sono tremendamente aggressive, un atteggiamento di, come dire,
remissivo,
non darò mai un'occasione per farmi tirare uno schiaffo o roba del genere. Mentre poi nelle carceri,
ti hanno fatto del male?
No, in questo senso sono stati, al di là delle privazioni di sonno, cibo e acqua, sono stati, non mi hanno messo le mani addosso. Certo, non erano gentili, però non posso dire questo. E invece poi quando sei nella cella, quando ti si apre la porta di una cella e vedi insomma quello che c'è dentro, cioè che loro possono avere la stessa paura quando entra un altro, dico, però insomma, nella cella invece un atteggiamento un po' più scafato, non so.
Chi c'era in cella con te? Chi erano le persone che erano lì?
Allora in quella da 37 ho parlato, c'erano sicuramente degli informatori, nel senso che mi facevano le stesse domande degli investigatori. Loro pensavano che io fossi naturalmente un basista, foreign fighter, diciamo. Secondo me è quello che
loro erano. Sapevano che tu fossi italiano, naturalmente.
Loro sapevano, ma c'erano troppe cose che per loro non quadravano. Prima di tutto dicevano che io sapessi benissimo l'arabo, perché so dire due parole così, ma poi dicevano che ero già stato in Egitto, non era vero, si chiedevano perché fossi lì da solo. Io sono musicista, dicevo loro, e quindi io suono d'estate e quando posso fare un po' di vacanza vado e sono andato. No. E poi il fatto che fosse fuori dall'aeroporto il giorno in cui io non dovevo partire, per cui questa cosa qui per loro era, diciamo che era una sorta di sfiga totale.
Quindi nella cella c'erano gli informatori, sicuramente.
C'erano informatori, tornando alla domanda, informatori e scippatori, gente senza la visa, cioè io pensavo se la carta di credito, no, che era
il visto.
Nel visto, e io ero l'unico europeo così, ma comunque devo dire che nel momento in cui mi trovavo in cella mi sentivo sicuro. Appena uscivo per fare un interrogatorio o per qualsiasi cosa, la sicurezza passava.
Poi come ti hanno rimandato a casa?
Mi hanno rimandato a casa miracolosamente, ma in modo un po' inquietante, nel senso che a un certo punto, dopo, mi hanno portato in un altro carcere, poi altri interrogatori alla National Security, si chiama, questo l'ho capito, e io e due sudanesi siamo stati liberati di notte, ci hanno lasciato nel deserto, cioè senza niente, quindi abbiamo camminato, vedevamo delle luci lontane e abbiamo fatto questa camminata che da un lato uno non lo farebbe mai, però per me in quel momento voleva dire la libertà, per cui lontano abbiamo visto delle luci e abbiamo fermato una macchina su un'autostrada, insomma alla fin fine siamo riusciti.
E tu poi sei potuto ripartire tranquillamente?
Sono riuscito a ripartire abbastanza tranquillamente, perché comunque mi hanno rilasciato senza il passaporto, senza il biglietto aereo che io avevo portato per sicurezza nel momento in cui ero andato a fare questa foto fuori dall'aeroporto. E quindi alla fin fine mi hanno telefonato poco prima del volo dicendo, insomma, qua non vorrei entrare troppo nel comunque ho riavuto quello che dovevo avere.
Noi ci stiamo più o meno avviando verso la conclusione di questa, dello spazio per questa conversazione, però io ho ancora due cose ti vorrei chiedere. Intanto se poi tu a posteriori, tramite la Farnesina, immagino, canale principale, hai avuto delle risposte, cioè io mi sto chiedendo se la Farnesina ha chiesto delle risposte su quello che ti è successo e se di conseguenza te le ha date, a te e al tuo avvocato.
Allora, la Farnesina da questo punto di vista ha cercato di, diciamo, ha fatto sicuramente il suo lavoro, ma non si è interessata dopo, nel senso è a posto, è a casa. In verità io, avendo firmato tutte queste carte, mi sono rivolto a un avvocato che ha chiesto alla Farnesina, la quale ha detto che per sapere devo chiedere all'Egitto, insomma io so di essere stato espulso dall'Egitto per adesso e quello che io vorrei sapere è che cosa ho firmato, nel senso ho firmato tanti documenti forzatamente e non so cosa siano. Per esempio, quando mi hanno detto tu sei già stato in Egitto, può essere che io abbia proprio firmato qualche dichiarazione in questo senso. Chi lo sa, non so neanche se lo saprò mai, è quello che cerco di
capire.
Insomma,
non sai cosa hai firmato, non sai a che cosa ti hanno condannato eventualmente. Non sai nulla, e la Farnesina, il Ministero degli Esteri, il governo italiano non ti ha dato una grande mano a capire tutto questo.
Diciamo che sono vivo, va, diciamo così.
Quindi tu supporti. Io ti chiederei, insomma, è chiaro, sono due situazioni molto diverse.
Certo,
però,
sì,
insomma, quando avrai sentito di Giulio Regeni,
certo,
ti sarà venuto qualche pensiero.
Sì, devo dire che nel momento in cui sono tornato, due giorni dopo è successo Parigi, poi dopo Regeni, poi dopo, insomma, tutta anche questa mia storia si è giustamente ridimensionata per quello che è una bruttissima disavventura, però chiaramente la storia di Regeni mi ha fatto pensare molto, nel senso che almeno all'inizio, perché adesso sappiamo che probabilmente appunto lavorava per studiava e aveva dei contatti particolari, ma all'inizio, non sapendo che fosse solo un ricercatore, ho detto ecco, lui è andata male, a me è andata bene. In verità sono storie completamente diverse, io ero in vacanza, lui
stava facendo un lavoro che, non è andato giù a, evidentemente,
ecco,
a qualcuno nel...
Il clima lì è teso, per cui è veramente teso, quindi anche giù nel Sinai, insomma,
dove teoricamente si va in vacanza, cioè, ci vanno le famiglie,
ecco, qua saranno contenti tutti i tour operator per quest'ultima uscita.